allora questo, come dire, momento decisivo della vita, dopo anni che sono insieme, dopo tanto accompagnamento, tanto amore, quello più screzio di quello, qual è l'idea di Gesù? È quello proprio di un progetto a lungo termine, della lungimiranza, addirittura andare a morire da solo e ritrovare i suoi discepoli dopo la resurrezione. E addirittura quell'episodio di Tommaso che ci aiuta a dire non si è stancato per uno che non ci credeva, è addirittura ritornato dopo. Non devo fare spirituale che non ci riesco, però prego Angela. È vero.
Ci dà una grande responsabilità.
Fa un po' tremare, no? Di più. Va bene, se non c'è nient'altro, passiamo a questo episodio che ci fa vedere un'altra figura di Davide. Ma siamo noi che facciamo la scuola della parola, quindi non è ciò che è preparato. Poi queste cose le trovate comunque nel sito e ci aiuta. Perciò tutte queste riflessioni sono tipiche. Questo salto un po'. Ok, vado a questo, anzi bisogna ancora andare avanti perché bisogna guardare l'orario, vado a questo, guardiamo questo episodio che conosciamo forse un po' fiabescamente, dobbiamo rivederlo da cristiani maturi e ancora di più oggi. Dall'accampamento dei Filistei uscì uno sfidante chiamato Golia di Gat, era alto 6 cubiti un palmo, i calcoli danno come risultato 2,77 m. Ieri a Macolera ho detto poteva giocare nella Dinamo. Hanno ragione, vedete, già noi ci rendiamo immediatamente conto che un po' di esagerazione è presente, ma è tipico questo, si sta parlando dell'eroe. Mi permette una battuta, sapete che la seconda ora è sempre così, no? Si erano incontrati un cacciatore e un pescatore. Il cacciatore dice, esatto. Il cacciatore dice: ho preso un cinghiale di 400 kg. Esagerato. Sì, 450 e l'ho ucciso con le mani. Non è vero, ma che. E tu che cosa fai, Diubi? Io sono pescatore. Ho preso un'anguilla 12 metri. Esagerato, 12 metri. Sì, sì, è così. E iniziano a litigare. No, ma a un certo punto il cacciatore si stanca e gli dice: ascolta, se accorci l'anguilla faccio dimagrire il cinghiale. Siamo in questo, quando si parla di qualche peripezia o di qualche cosa eroica è necessario, è nello stile esagerare, perciò questo teniamo conto, anche il testo biblico che è un testo scritto da uomini che devono un po' esagerare, capiremo prima. Angela nella pausa mi ha aiutato a focalizzare, perciò le chiedo di poi aiutarmi se dimentico di dire questo, qual è la natura di questo testo, per non prenderlo solamente come un conflitto tra un grande eroe e un bambino. Questo lo raccontiamo così come fiaba, ma non è questo, questa è parola di Dio e ci deve aiutare a capire un criterio importante. Aveva in testa un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a piastre il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo, la corazza pesava 57 kg. Portava le gambe schiniere di bronzo, un giavellotto di bronzo tra le spalle, l'asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori e la punta dell'asta pesava 600 sicli di ferro, solo la punta 6,8 kg. Capite? È tutto nell'ordine della grandezza, della forza, della paura anche. Davanti a lui avanzava uno scudiero. Egli si fermò e gridò alle schiere di Israele: perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io filisteo e voi servi di Saul? Ecco il primo criterio. Questo è un racconto teologico, non militare. Chi si mette servo, come ci diceva Piera, servo di un uomo, perde. Confidate in Dio e non confidate nell'uomo, dirà Geremia e Isaia. Chi confida in questo uomo, servi di Saul, rischia di perdere questa lotta. È necessario fidarsi di Dio, che abbiamo già visto che ha criteri un po' sballati rispetto ai nostri, un po' strani rispetto ai nostri, da psicanalisi. Noi ci fidiamo se andiamo a combattere con un carro armato contro una nazione, pensate, sto parlando di cose antiche, oggi non capitano più. Ma pensate, il criterio è avere un lanciamissili potente, allora ci sentiamo sicuri. Avere, esatto, questi giorni. Se invece iniziamo questa lotta, come dire, con poco, egli si, sì, non sono io filisteo, sceglietevi un uomo che scenda contro di me, se sarà capace con me e mi abbatterà, noi saremo vostri servi. Se invece prevarrò io su di lui, e lo abbatterò, sarete voi i nostri servi e ci servirete. Dice il Filisteo: oggi ho sfidato le schiere di Israele. Vedete? Lui sta mettendo tutto legato all'umanità. Sta legando tutto ancora alla forza. Io sto combattendo contro i servi di Saul, sto combattendo contro le schiere di Israele. Davide, andiamo a Davide, un altro aspetto, era figlio di un fratello di Betlemme di Giuda chiamato Iesse, che aveva 8 figli. Al tempo di Saul quest'uomo era un vecchio avanzato negli anni. I 3 figli maggiori, scusate solo un attimo, devo metterlo così perché così c'è tutto, perché non so come mai non lo vedo tutto, poi mi aiuta Franco a capire come mai. I 3 figli maggiori di Iesse erano andati con Saul in guerra. Di questi 3 figli che erano andati in guerra, il maggiore si chiamava Eliab, il secondo Abinadab, il terzo Sammà. Vi ricordano qualcosa questi 3 nomi? I 3 che sono stati nominati nella scena dell'unzione, cioè quelli che erano i più atti a fare il re, e infatti sono nella guerra. Davide era ancora giovane e quando... non so come mai non si vede... sì, scusate, ma almeno forse adesso si vede meglio. Cosa devo fare?
Tirarlo su. Prendi la corda da su.
Scende.
Scende.
No.
No. Si sta andando.
Rimpicciolisci un po'.
Non lo so, sono un granato. C'è Franco, adesso arriva Franco. Vabbè, io continuo. Franco ci aiuta. Egli andava e veniva al seguito di Saul e pascolava il gregge di suo padre a Betlemme. Ah, devo sollevarlo lì. Ok. Pascolava il gregge a Betlemme. Come vedete, c'è questa interazione tra i figli che sono alla guerra e Davide che pascola e si presenta. Che cosa avviene? No, aspetta,
se
non funziona. Ok, no, ok, adesso c'è. Perfetto. Grazie. Il Filisteo si avvicinava a mattina e sera, continuò per 40 giorni. Vado un po' veloce. Ora Iesse disse a Davide suo figlio: prendi per i tuoi fratelli questa misura di grano tostato e questi 10 pani e corri dai tuoi fratelli nell'accampamento. Al comandante di migliaia porterai invece queste 10 forme di forma. Al generale, attenzione, 10 forme di forma al bustarella. Informati della salute dei tuoi fratelli e prendi la loro paga. E noi capiamo questo, eh? Il padre è preoccupato, i figli sono in guerra, vuole che i figli siano un po' guardati in un modo particolare, normalissimo. Criterio umano. Essi con Saul e tutto l'esercito sono nella valle del Terebinto a combattere contro i Filistei. Davide si alzò di buon mattino, lasciò il gregge a un guardiano, prese il carico e partì come gli aveva ordinato Iesse. Arrivò ai carriaggi quando le truppe uscivano per schierarsi e lanciavano il grido di guerra. Si dispose in ordine Israele e Filistei schiera contro Davide. Davide si liberò dei bagagli. Avevamo già trovato come si dice? Saul che si era nascosto tra i bagagli, no? Consegnandoli al custode, poi corse allo schieramento e domandò ai suoi fratelli se stavano bene. Mentre egli parlava, scusate la velocità, ma bisogna andare veloci. Mentre egli parlava con loro, ecco lo sfidante, chiamato Golia di Gat, avanzava tra le schiere. Tutti gli israeliti, compreso Saul, quando lo videro, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Colui che doveva guidare Israele contro i Filistei ha paura, cioè Saul. Mentre Davide, che cosa fa Davide? Non è proprio uno stinco di santo, guardate che cosa fa, eh? Importante questo, eh? Ora un israelita disse: vedete quest'uomo che avanza? Viene a sfidare Israele. Chiunque lo abbatterà, il re lo colmerà di ricchezze. Gli darà in moglie sua figlia ed esenterà la casa di suo padre da ogni gravame in Israele. Questo è il premio. Quindi andare con attenzione a questo, per non mettere Davide come l'innocente, il piccoletto, l'ingenuo. Non è ingenuo, è un uomo con tutte le sue capacità, è un uomo anche con tutto il suo arrivismo, col desiderio di far carriera come noi, forse non tutti, ma come noi, con i nostri desideri. Cosa fa Davide? Sente questo, andava dagli uomini che gli stavano intorno e domandava: che faranno dunque all'uomo che abbatterà questo filisteo e farà cessare la vergogna da Israele? E chi è mai questo filisteo incirconciso per sfidare le schiere del Dio vivente? Vedete come sta ribaltando però Davide?
Sì, sì.
Non siamo noi servi di Saul, non siamo solo un esercito umano che vuole combattere per la vittoria, ma siamo un popolo che se combatte, combatte per il suo Dio. E lo dico con un po' di fremito in questo periodo, dove si fa la guerra e si uccidono le persone in nome di Dio. Ma noi capiamo che questo testo è inculturato in quella cultura. Oggi non funziona, ma allora funzionava. Cioè un popolo era patrocinato dal suo Dio per conquistarsi la terra, dove non esisteva la NATO né l'ONU che garantiva i confini. Era necessario difendere la terra, e chi mi aiuta a difendere la terra? Dio. Ma in quella cultura, attenzione, dovremmo dirlo e possiamo dirlo, anche nella cultura di Maometto, cioè nel momento in cui viene scritto il Corano, c'è questa cultura, la difesa dei confini. E a chi mi affido? Oggi questo non può funzionare. Altrimenti anche noi che vediamo la Bibbia come testo sacro dovremmo fare questo, e non ci sogniamo di farlo. È necessario, ciò che abbiamo fatto il primo anno, un po' noioso, che abbiamo fatto nella scuola della parola, credo che sia stato indirizzato principalmente a questo: capire che questa scrittura deve essere compresa prima di tutto nella cultura in cui è scritta, poi troviamo il senso per noi, ma altrimenti facciamo dei disastri, facciamo delle cose che sono assurde, come questo. Davide dice le schiere del Dio vivente, allora anche noi possiamo combattere per Dio? No, perché era quella cultura, la nostra cultura non permette più una cosa del genere, e grazie a Dio, soprattutto dopo Gesù. Questo ce lo dobbiamo ricordare, ricordiamoci che anche da Gesù a noi ogni tanto qualcuno ha utilizzato il nome di Dio per fare qualche guerra, lo sappiamo bene, e ci prendiamo le responsabilità come appartenenti, lo sappiamo. Ecco, noi oggi riusciamo a capire che questo non può funzionare, questo è ciò che più mi interessa per la scuola della parola, poi tutte le accezioni spirituali, credenti, questo è, ognuno di voi è capacissimo a farle, ma questo dobbiamo stare attenti, quando troviamo un piccolo particolare che ci può destabilizzare dobbiamo capire in che cultura è scritto. Tutti gli rispondevano la stessa cosa: così e così farà l'uomo che lo abbatterà. Lo sentì Eliab, il fratello maggiore, questo è notevolmente importante questa slide, sentì Eliab mentre parlava con quegli uomini, ed Eliab si irritò con Davide e gli disse, attenzione che cosa si dice di Davide, un parente,
fratello.
Ma perché fratello, ma perché sei venuto giù e a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua boria e la malizia del tuo cuore. È importante, ma direi sì, da una parte ci sarà l'invidia di Eliab che non è stato unto, dall'altra però è un'altra visione su Davide che la scrittura non ha eliminato, non hanno espulso questa visione. Cioè Davide stesso è un uomo come tanti altri militari, come tanti altri uomini. E anche lui, ecco perché prima vi ho detto, il Signore guarda l'apparenza, l'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. Ma guardate com'è il cuore di Davide, secondo il fratello, secondo chi lo conosce. E allora è proprio il cuore di Dio che determina l'elezione, non tanto il cuore dell'eletto. E infatti noi notiamo, noi diciamo è un po' un'accusa, ma guardate che cosa continua a fare Davide. Davide rispose: che cosa ho dunque fatto? Era solo una domanda. Però si allontana da lui, va da un'altra parte e fa la stessa domanda, e tutti gli rispondono. Vedete come la scrittura fotografa questo atteggiamento di Davide? È uno che vuole che tutti sappiano qual è il premio per chi vince, è uno che vuole che tutti sappiano qual è il premio per lui che vincerà. Certo, lui si fida, si sta preparando il terreno, vedremo, sarebbe bello fare tutto. Sentendo le domande che Davide faceva, le riferirono a Saul e questi lo fece chiamare. Andiamo velocemente alla frase che dice contro Golia. Sì, qua no, guardiamo anche questo, che ci può aiutare ad avere un'altra sensibilità nei confronti della scrittura. Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a causa di costui, cioè di Golia. Il tuo servo andrà a combattere contro questo filisteo. Saul rispose a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo a combattere con lui, tu sei un ragazzo e costui è un uomo d'armi fin dalla sua adolescenza. Vedete, sempre il solito criterio. Criterio della potenza, tu non sei adatto, continua questo, è martellante perché entra in noi questo criterio. Ma Davide disse a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la pecora dalla sua bocca. Esagerato. Se era giovane adesso, da bambino faceva queste cose. Vedete come ci siamo messi a ridere sui 2,77 m. Ma dobbiamo avere la sensibilità e l'ironia del narratore per capire come anche questo è esagerato. Ma qual è il concetto che ci sta dietro? Chi si fida di Dio riesce a fare cose assurde, cose paradossali. Chi mette in Dio la sua forza, anche minima, i suoi pochi ciottoli, riesce a far tutto. Infatti sarà questa l'idea: il tuo servo ha battuto il leone e l'orso, sì, l'afferravo per le mascelle e la battava e l'uccidevo, e codesto filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli, perché ha sfidato le schiere del Dio vivente. Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Vedete chi è il centro delle frasi di Davide? Dio. Questo è il punto centrale, eh? Questo è il punto importante. Qua ancora un'altra cosa che ci fa vedere ciò che dicevamo. Saul rivestì Davide della sua armatura, lo cinse con l'elmo, gli mise l'elmo in capo, lo rivestì della corazza, gli mise la spada. Vedete, tutti gli elementi della forza, gli elementi della prima idea. Davide cercò invano di camminare perché non aveva mai provato. Allora Davide disse a Saul: non posso camminare con tutto questo perché non sono abituato. Qua mi permetto solo una riflessione un po' attualizzante per noi. Che ha fatto un ragazzo, non l'ho fatta io, l'ha fatto un ragazzo poco tempo fa a Cagliari mentre facevo un incontro. Ha detto: potremmo pensare che questa è un po' un'immagine di quando noi vogliamo essere come gli altri, che ci rivestiamo dell'armatura del più potente perché non ci sentiamo in grado di far qualcosa? Quando noi ci sentiamo piccoli, non capaci, ma vorremmo avere il talento del più potente, del leader del gruppo. Mi sembra, lui l'ha messa come domanda, mi sembra una suggestione molto importante. Quando ci mettiamo un vestito, un'armatura, pretendiamo un talento, una personalità che non è la nostra. E cosa succede? Non riusciamo a muoverci. Siamo protetti, ma non riusciamo a muovere, perché non siamo noi, perché non è la nostra capacità, non è il dono che Dio ha fatto a me. E il dono che Dio fa non è quello dell'armatura, dell'elmo, della corazza e della spada, ma quella di un bastone, di 5 ciottoli, di una bisaccia e di una fionda. Questo è il suo talento, questa è la sua capacità, e fino a che non hai il coraggio di prendere la sua capacità, non è dimostrare la fiducia in Dio. La fiducia in Dio è accogliersi per come si è. Quando invece ci si vuole mettere una maschera, si vuole diventare il qualcuno che non siamo, forse proprio fiducia in Dio non ne abbiamo. Più la fiducia è nell'altro, quello che si è mostrato potente. Mi sembra abbastanza interessante per la nostra riflessione esistenziale questa. Solo questo. Tu vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta, dice Davide, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Vorrei fare, siamo ai 20, vorrei fare un piccolo passaggio su un altro brano per vedere un po' quel famoso episodio del peccato di Davide, che non è un peccato sessuale. Attenzione a questo, eh? Non è solo l'adulterio e non è solo anche se, l'omicidio, c'è qualcosa ancora di più, perché Davide ha ucciso tante persone, non era il primo che uccideva. Davide aveva preso anche la moglie di Nabal al capitolo 25 di Prima Samuele, lo voleva uccidere Nabal, Abigail lo ferma, capitolo 25, Abigail lo ferma, lui, poi Nabal viene un po' silurato da non sappiamo chi, dal cielo, muore improvvisamente, lui si prende la vedova. Quindi non era proprio questo il peccato. Qual è il peccato grande di Davide? È una serie di peccati. Cioè, il racconto inizia al tempo in cui i re andavano alla guerra, Davide si trova su una terrazza. Prima cosa, non fa il re. Perché cosa serviva il re? Essere a combattere davanti all'esercito. Deve guidare l'esercito nella battaglia. Lui invece che cosa fa? Mentre gli altri combattono, lui è in casa, se ne sta ozioso, diciamo. Non fa il re. Seconda cosa, è sulla terrazza, vede una donna, chiede chi sia questa donna. Ricordate che Gerusalemme doveva essere un piccolo centro, al massimo 7.000 persone, 6.000 persone. L'idea è, seconda idea, tu non conosci le persone che vivono nel tuo luogo. Cioè non hai il polso della situazione, non hai il polso del tuo popolo. Come può essere uno giudice del popolo se non lo conosce? Come può essere protettore del popolo se non lo conosce? Era, come vediamo, era un re che si era arginato nel palazzo regale, non più in mezzo al popolo, slegato dalla realtà. Terza cosa, manda a chiamare questa donna, giace con lei e la rimanda a casa.
Insomma, come? La presa, insomma.
Sì, la presa per... Beh, più o meno. Diciamo, era in suo potere, ricordate l'accusa di Samuele, potere negativo, ma come vedete, cosa aveva detto Samuele? I vostri figli saranno presi come arcieri, come servi, le vostre figlie come cuoche. Il re può fare ciò che vuole. Cosa avviene? Bezzabea scopre di essere incinta, torna a palazzo e avvisa il re: sono incinta tua. Cosa fa Davide? Manda a chiamare Uria dal fronte, cioè il marito. Lo manda a chiamare, lo porta in città, lo accoglie nella reggia con tanto affetto che Uria deve aver detto: chissà che cosa ho fatto in battaglia, non ho fatto niente di così particolare per avere la licenza. Lo porta a casa e dice a Uria: bevi, stai tranquillo, vai a casa e giaci con tua moglie. Uria di che nazione era?
Ittita,
uno straniero, chi deve garantire la legge in Israele è l'ebreo, tanto più il re. Chi invece la garantirà, vedete quante cose si stanno assommando, è l'ittita, il quale la notte dorme in una tenda nel cortile del re e non va dalla moglie. Il re viene a saperlo, vanno, gli dicono: guarda che Uria non è andato dalla moglie, la prima mi è uscita male. Lo richiama e dice: perché non sei andato? Perché i miei commilitoni, coloro che combattono nell'esercito, non hanno la possibilità di poter stare con le loro mogli. Allora neppure io ho questo onore, non posso, vedete? E il racconto è splendido in questo, sta facendo vedere come Davide da garante sta diventando colui che è caduto in tutte le cose. Secondo giorno lo richiama, lo ubriaca e lo manda nuovamente a casa. Quello ancora una volta, neanche la seconda volta, va a casa. Qual è il modo di prendersi responsabilità Davide, che non se ne prende? È scrivere in una pergamena la condanna a morte di Uria e inviarla al generale dell'esercito attraverso chi? Attraverso la mano stessa di Uria. Cioè un re che mette la condanna a morte nelle mani del suo soldato. Pensate, un soldato che è stato onesto, che ha rispettato. Avviene che Uria muore, come era preventivato. Cosa fa Davide con Bezzabea? Se la porta a casa in quanto vedova di un soldato e la accoglie nella sua casa. Guardate che cosa ha fatto. Ha coperto di bontà una serie di atti che non avevano niente di protezione, non avevano niente di regale, niente di credente. Questo è il grande peccato di Davide. poi sarà svelato da Nathan, il quale gli dirà: sono venuto a proporti una questione. Un uomo che aveva tante pecore ha visto il vicino che ne aveva solo una piccolina, che l'aveva allevata da piccolo, l'aveva curata, portata su, eccetera eccetera. Cosa ha fatto? Ha ucciso e gliel'ha presa. Ah, si è messo a morte. Chi è quell'uomo?
Sei tu.
Questo, guardate, questo è un aspetto, è una delle parabole. Si dice sempre che le parabole di Gesù hanno come riferimento nell'Antico Testamento questa parabola di Natan. C'è un esempio che porta dentro chi ascolta la parabola, che provoca chi ascolta la parabola, come è stato per Davide, il quale non è stato solo imbrogliato, ma è stato aiutato a cambiare. La parabola gli è servita per dire: quello che io credevo non fosse per me, era proprio per me. Pensiamoci a questo, non voglio fare lo spirituale, ma pensate quante volte copriamo qualcosa di poco bello con una certa aura di spiritualità, con una bella azione, facendo apparire, lo dico prima per me, quindi non lo dico a voi, lo dico prima per me. Quante volte facciamo qualcosa che apparentemente agli occhi degli altri è una bellissima cosa, ma noi sappiamo che cosa ci sta dietro. A volte forse non lo sappiamo neanche noi, ce lo nascondiamo anche a noi stessi quello che stiamo facendo. A volte ciò che operiamo è nella più grande spiritualità, nella più grande spirito di religiosità, ma se dovessimo andare un pochino a scavare dentro capiamo dove sta il tarlo. Questo è ciò, se ricordate, quello che dice Gesù, per esempio, per una delle cose che era diventata altamente religiosa nel periodo del Nuovo Testamento, cioè l'offerta di Corban. C'era l'obbligo di assistere i genitori quando diventavano vecchi, per il comandamento, no? Onora tuo padre e tua madre, prenditi carico di loro. Cosa era avvenuto? Se non puoi, fai un'offerta al tempio, così sei libero da guardare i genitori. Cioè, lo dico, non ci conosciamo nessuno, sappiamo personalmente, quindi non giudico nessuno, ma ho lavorato per 3 anni in una casa di riposo ad Oristano. Facevo l'animatore, facevo lo scemo come al solito, no? Per far ridere gli anziani. Beh, c'erano delle persone anziane, anche spesso con 5, 6, 4 figli, che dicevano: dopo una vita di assistenza ai miei figli sono rimasta sola. Vengono a pagare la retta, ma neanche mi guardano. Questo è Corban. Lo dico con paura, queste situazioni capitano. Queste situazioni capitano, non sempre per colpa. Ma in quella situazione di Israele era diventata un tornare indietro dei propri doveri, cioè io non ti guardo, però mi sento a posto con la coscienza facendo l'offerta, io non sto vicino a te ma mi sento a posto dandoti un'assistenza che è tra le migliori della nostra città. E forse questo nuovo umanesimo potrebbe, in questo obiettivo, partire da questo, riguardare quali sono i motivi del nostro agire, i motivi profondi che possiamo nascondere agli altri, ma forse sarebbe bene non nascondere a noi stessi, riguardarli con sincerità, con onestà nei nostri confronti. E non sto dicendo che tutte le cose che facciamo sono negative, ma sto dicendo che può capitare che alcune cose che si fanno in un certo modo, a volte lo dico anche per la nostra vita ecclesiale, in cui mi ci metto dentro in tutto e per tutto, a volte io che guido il coro parrocchiale della mia parrocchia, a volte può essere permettersi mostri, a volte far parte di un gruppo fino a che si è presidenti e ci si spende tutto ciò che si ha e si spendono soldi e cose, ma il giorno in cui da presidente ti tolgono non ci passo più in quel gruppo perché non mi dà più niente. Si può fare i catechisti per una vita, ma poi nel momento in cui quella parola di Dio parla alla tua vita, no, allora questo non mi piace più. Lo sto dicendo un po' per provocazione, lo butto, ma spero che non cada nel vuoto, cioè le mattonelle non ne hanno bisogno di questo. Ne abbiamo bisogno noi per rivedere il nostro modo di vivere questa religiosità. Oppure, e termino siamo alle mezza puntuali, lo dico con mia nonna, a cui ho voluto tanto bene perché sono vissuto con lei, lei recitava il rosario anche da addormentata, cioè aveva la corona del rosario addormentata. No, saluto, 5 ne ho detto oggi, a metà giorno, 5 ne ho detto, perché va passato 5, lo dico scherzando e parlo di mia nonna. Ma qual è l'anima che ci porta avanti? Anche nella preghiera questo. Vedete, Davide, uomo scelto da Dio, scelto dal cuore di Dio, è un uomo che pur essendo scelto non è immune da un cammino che continuamente lo deve richiamare a convertirsi, lo deve chiamare a migliorare. Tanto che la storia di Davide termina con una situazione familiare esasperata, dove tutti i figli cercano di rubare a lui il trono o si ammazzano a vicenda, e con una definizione che viene data dal narratore biblico: non aveva il coraggio di rimproverarli. Pensate quanto questo può essere utile anche per noi, avere il coraggio di dire a chi sbaglia con amore, come faceva Gesù, o a volte anche in modo un po' forte, ma avere il coraggio di dire: guarda che in questo non stiamo andando bene, in questo stiamo sbagliando. Quella sincerità e onestà che ogni tanto abbiamo perso per spirito religioso, per non offendere, per non, a volte più per non prenderci la responsabilità, per tenere. Va bene, con questo sia lodato Gesù Cristo, scusate, non volevo farlo, ma è perché parliamo di noi, allora è necessario calare.